Andiamo al messaggio sull'evangelizzazione intitolato Le due nascite. Cioè noi che oggi siamo qui insieme ascoltando questa radio abbiamo avuto non solo una nascita, ma due. Ed è questo che studiamo oggi. Queste due nascite cosa significano, cosa ci insegnano, cosa simboleggiano e come possiamo assicurarci che altre persone che noi incontriamo durante la nostra vita parteciperanno specialmente alla seconda nascita, che la prima tutti ne partecipano. Però la seconda nascita, come possiamo portarli tutti a quel punto di ricevere Gesù?
Nascere due volte.
Dobbiamo nascere due volte.
Chi nasce due volte muore una volta.
Ah.
Chi nasce
Una
solo una
volta
volta muore due
muore due
volte.
volte, è vero, vero.
Apocalisse 20 dice c'è la seconda morte.
Giusto.
Seconda morte che noi non conosceremo mai perché siamo rinati di nuovo in Cristo.
Grazie Gesù.
Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia. Sì, quindi se sei nato in Cristo la seconda volta, e allora nessuno ci può separare, Romani 8, 38-39, nessuno ci può separare.
Sì. Però
Guarda.
ci sono anche grandi lezioni in questi due eventi. La nascita del corpo umano, che a volte è anche traumatica, lo so che mamme dicono che il parto è stato traumatico, ne soffrono dopo, e la nascita spirituale. Quindi impariamo alcune lezioni da queste.
Dio nella sua giustizia ha reso la nascita del bambino traumatica per lui e per la madre. Quindi pregare prima, fratelli che avete una dolcissima moglie in dolcissima attesa, pregate, mettete la mano sul suo stomaco, pregate per il bambino, pregate per lo Spirito Santo che le protegga tutte e due.
Amen, amen.
Allora, il messaggio è questo che volevo dare, è che il reparto maternità di un ospedale è tutto per accudire alla nascita del bambino, che appunto dicevo può essere difficile, però ho visto sorelle missionarie che i bambini nascevano, venivano senza troppi. Basta pregare, quando vai al dentista, prega nel nome di Gesù Cristo. Unisci la tua mente a quella di Cristo. Quando un bambino nasce, sono necessarie delle cose indispensabili. Ha bisogno del cibo adatto, la temperatura ideale, vestiario
Sì.
appropriato, una famiglia e i genitori innanzitutto che lo amino
Sì.
e che siano attenti a tutto. E nel mondo attuale in cui viviamo, anche di non essere stato assassinato tramite qualche satanico aborto. E poi c'è un'altra nascita, oltre a quella fisica, la nascita spirituale.
Sì.
Allora, questa spirituale è una nascita parallela di quella fisica, però non è meno traumatica.
Come
La
no?
nascita spirituale è anche più difficile.
Ma quando uno riceve Cristo, spesso ci sono un'esplosione di gioia, un'esperienza bellissima, meravigliosa, no?
Beh, ma tu stai parlando dell'atto che lo Spirito di Cristo entra in te.
Sì.
E quello è niente, quella è tutta una gioia.
Sì.
Ma per arrivare a quel punto ci sono tutti i demoni a combatterti per bloccarti.
Ah.
Cioè tutta la vita anteriore alla tua salvezza
Ah,
è
ok.
una vita di incubo,
Sì, di problemi, di
sì,
dolori.
di
Sì.
tentazioni, che puoi cadere in mille fosse del diavolo, del peccato, droga, qualunque cosa, satanismo.
Però anche, come tu dici, sì, un parto può essere pieno di dolori, un parto fisico può essere pieno di dolori, traumatico, però quando il bambino nasce, una vera madre gioisce tanto, è meravigliata da questa piccola creatura che è uscita da lei, che è un meraviglioso dono di Dio.
Sì.
Quindi c'è la gioia. Anche se c'è stato anche il dolore. Ed è lo stesso nella nascita spirituale?
Cioè, per arrivare alla nascita spirituale devi superare il diavolo. C'è uno sbarramento. Cioè, uguale al bambino fisico, quello spirituale passa per uno sconvolgimento. Non è solo. Cioè, le difficoltà di una nascita fisica rappresenta la difficoltà di una nascita spirituale. Nell'atto che Gesù entra non è quello il problema. Cioè quando un bambino esce dalla mamma, e il bambino è uscito, la mamma dice, oh, gloria a Dio, supera, poi guarda il bambino, tutti i dolori sono dimenticati, è logico. Ma per arrivare a quel punto lì, la donna deve crescere, deve sposarsi, a che oggi non si usa neanche, però dovrebbe
Sì,
sposarsi,
sì, sì.
devono avere un atto intimo, deve rimanere incinta, si deve prendere cura per 9 mesi e si spera che il papà è uno degno di questo nome, che non sono tanti oggi, che si prende cura della mamma e della moglie come una cosa preziosissima. Questo è un vero papà. Spero che nostra chiesa non c'è nessun fratello che non è così. E
Amen. Sì.
quindi, però, per arrivare a quel punto lì, poi rimane incinta, poi il bambino nasce, insomma, è tutto un processo. Guarda la nascita di Gesù, Maria,
Sì.
difficilissimo, è stato molto difficile che lei rimanesse incinta. Ci è voluto un miracolo, l'arcangelo che l'avvertisse, Giuseppe che la voleva abbandonare ad essere lapidata.
Il giudizio di tutti intorno.
Poi la Bibbia dice: siccome era un uomo giusto, non l'ha denunciata. E era contro la legge. Allora, a volte per essere giusto deve andare contro la legge, a volte. Siccome dice era un uomo giusto, non l'ha denunciata. Ma la legge obbligava a lapidarla. Ma lui era giusto, era di una giustizia superiore alla legge, che si chiama l'amore.
Wow.
Va bene?
Wow. Sì.
E allora andiamo, parliamo un po' del trauma che precede la nascita spirituale. Andiamo alla Bibbia, Apocalisse
Sì.
12, vediamo la nascita di Gesù.
Nascita di Gesù.
Allora, dal 2 al 6.
Apocalisse 12:2. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto.
Quindi qui sta parlando di tante cose. Sta parlando di Maria, incinta di Gesù, però sta parlando della Chiesa che era incinta del Messia, una gravidanza spirituale, e che la Chiesa veniva perseguitata. Va bene, infatti andiamo avanti a leggere.
Apparve ancora un altro segno nel
Ed
cielo.
ecco un grande dragone rosso. E 4.
Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio non appena l'avesse partorito.
Capito come il dragone si è piazzato davanti al bambino Gesù Cristo che stava per nascere per divorarlo,
Terribile.
ma anche fisicamente attraverso Erode, però anche
Ah,
spiritualmente.
sì, è vero, è vero.
Va bene? Perché il diavolo è spirituale, Erode è materiale. Questo rappresenta appunto il posizionamento di Satana, dragone, davanti a Gesù che sta per nascere, rappresenta il massacro dei bambini di Betlemme da parte di Erode. Quindi questa non è una profezia a casaccio. Andiamo al 5.
Ed ella partorì un figlio
E chi è
maschio,
questo figlio maschio?
è Gesù,
Gesù Cristo.
il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio.
Ecco, e dammi una scrittura parallela a 14.
Apocalisse 12:14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12:14.
Ecco, 6 e 14 sono, si incrociano, parlano dello stesso evento e qui parla di un sacco di cose. Qui parla sì di Maria, sì, certo, che è andata nel deserto, è andata in Egitto, va bene, d'accordo, però parla anche di un altro, parla anche di cose spirituali, come il dragone diavolo che cerca di distruggere il bambino, però poi fa un salto nel tempo della fine, perché dice che la donna fuggì nel deserto, verso 6, per 1260 giorni, che sono gli stessi 3 anni e mezzo del verso 14. Quindi non è Maria questa qua,
E la chiesa?
è la Chiesa. E questa qui è la Chiesa, quindi questa donna ha diverse. Vuol dire anche Adamo ed Eva, che Genesi 3,15 parla di Eva che avrebbe partorito. Avrebbe partorito Gesù, però attraverso una donna appartenente alla Chiesa, una donna che è chiamata Maria. Quindi qui l'abbiamo spiegato nel corso biblico, qui c'è un sacco di profezie che vengono adempiute. Partono da Genesi 3,15, sì, e qui infatti vengono sviluppate. Insomma, come con Gesù, come avvenne con Gesù, il diavolo combatte. Combatte ogni bambino che sta per nascere, per venire al mondo. Tutti noi qui presenti, nella nostra chiesa ed altre chiese naturalmente, siamo figli di Dio e il diavolo ha combattuto prima che nascessimo, mentre nascevamo, dopo che siamo nati, cercando di ucciderci. Ogni bambino che sta per nascere e venire nel mondo, il diavolo, il dragone, cerca di distruggere in un modo o nell'altro. Il dragone, tramite gli ospedali pro-aborto, oggi, attualmente, si pone davanti a nascituri per divorarli con i suoi dottori, i suoi sacerdoti, chiamati dottori pro-aborto, sacerdoti della morte. Ci sono dottori che, fedele alla chiamata, sono dottori di vita e altri dottori del diavolo sono dottori di morte, cioè appunto aborto.
Sì, il diavolo odia la vita.
Il diavolo odia la vita e i suoi rappresentanti lavorano per l'aborto, questi dottori pro-aborto. Lo stesso avviene nella nascita spirituale. Il
Cosa?
diavolo è
Cosa esattamente?
esattamente che nella nascita spirituale il diavolo cerca di fermare la nostra nascita di nuovo. Come dice Giovanni 3, dice chi non si converte, chi non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Giovanni 3, dal 3 all'8. Va bene, cioè, anche quando nasciamo spiritualmente c'è da superare dei traumi. Allora, essendo il diavolo il dio della morte, va bene, qui subentriamo noi che siamo gli angeli della vita, figli di Dio, mandati a dare vita, noi siamo il corpo di Cristo. Siamo chiamati anche la sposa di Cristo. E come ogni sposa fisica è chiamata a dare la nascita dei figli, dei bambini fisici, così anche la sposa dello Spirito è chiamata a partorire bambini spirituali. Quindi
Amen.
non c'è una donna al mondo che non è chiamata a avere figli. È la legge di Dio, può essere anche violentata. Rimane incinta e dai alla vita bambini che non c'entrano niente con il padre debosciato,
Sì, certo.
stupratore.
Non è colpa del
Non
bambino.
è, quindi, qualche sorella della nostra chiesa che fosse stata violentata e ha dato alla luce a un bambino di questo frutto, non, siete altrettanto benedetti
Amen.
come se il vostro marito fosse stato il migliore del mondo.
Amen, sì.
Il padre di quel bambino è Dio.
Sì.
Togliete gli occhi dal violentatore indegno e mettete su Gesù, mettete sul bambino che non c'entra niente, d'accordo? Ecco, e qui parlo un po' a tutti. Allora, il diavolo è il dio della morte, noi siamo gli angeli della vita. E come? Evangelizzando, dando Gesù, dando la salvezza. Quindi ogni sposa fisica è chiamata a dare alla nascita a bambini fisici, tranne una chiamata speciale, per esempio tu, Angela.
Ma non sono
Ti
sposata.
senti chiamata? Sì, però
Non posso fare figli
non
se
mi
non sono
sembri
sposata.
troppo disperata a cercare mariti e
No.
quindi neanche avere figli. Però
No, vabbè,
tu
cosa
sei
fare?
missionaria e va bene, tu sei innamorata di Gesù, lui basta e avanza.
Sì, ma tu parli di
Una
donne
scelta
sposate?
tua, anche tu hai avuto le tue esperienze.
Certo. Ma tu parli di donne sposate che sono chiamate a fare figli, non le donne single? Quelle no.
Ma logico, no? Dio c'ha il
Certo.
suo piano, ti sposi e rimani incinta, no?
Sì.
È logico. Però tutte le sorelle singole sono chiamate a sposarsi e a avere figli. A meno che Dio, per esempio, come nel tuo caso e nel caso di altre donne, per esempio, altre donne nella Bibbia, va
O anche
bene,
uomini, non solo donne.
anche uomini come Paolo.
Sì.
Però la donna normalmente, tranne che per rivelazione di Dio come tu l'hai avuta, la donna è chiamata ad avere figli. 1 Timoteo 2,15, guarda, vai lì, c'è una scrittura su questo.
1 Timoteo 2,15.
2,15.
Tuttavia sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. 1 Timoteo 2,15.
Va bene, allora qui dice Paolo che la donna sarà salvata partorendo figli. O, come dire, la donna è chiamata a sposarsi. Va bene. E però ci sono eccezioni che Dio chiama, come Gesù ha detto, Matteo 19,29, chi abbandona padre, madre, moglie e figli, addirittura anche gli sposati sono chiamati a volte a abbandonare le mogli. Però non per sempre. Pietro tornava dalla moglie.
Però Giuseppe, ci sono diversi tanti altri casi, non solo una donna come me che non ha il desiderio di sposarsi, va bene, perché voglio dedicarmi al Signore 100%, però ci sono donne che vogliono sposarsi ma non trovano un uomo con il quale formare una vita, perché nel mondo di oggi pochi rispettano il matrimonio, non c'è più il valore della famiglia, è tutto crollato. Quindi ci sono donne, sorelle che io conosco che vorrebbero sposarsi ma non trovano l'uomo giusto, un uomo in Cristo, un uomo fedele. E vorrebbero fare figli, ma non hanno la possibilità. Sono loro colpevole perché, dice qui in 1 Timoteo 2,15, saranno salvate partorendo figli. Vorrebbero, ma non possono.
Vabbè, qui sta parlando di per quanto concerne, per quanto riguarda la donna, lei è chiamata a fare figli. Però se ci sono situazioni che non c'è in giro un marito degno di questo nome,
allora è
logico che deve aspettare.
O ci sono tanti altri casi che adesso non mi ricordo neanche, sono coppie sposate che vorrebbero fare figli,
sì,
ma hanno problemi di salute e non riescono,
sì,
a farli.
Sì, e ci sono bambini che muoiono in guerra quando hanno 1 anno, 2 anni, e non fanno figli, allora che facciamo? Cioè ci sono situazioni per cause di forze maggiori.
Ok. Non sono colpevoli.
No, io non sono colpevole. Va bene?
Sì.
Ecco. Allora... Esistono donne sterili senza colpa, ma una donna che pensa più al suo, come si dice, maquillage, i suoi tacchi a spillo, la sua socialità,
al
suo benessere, una donna che pensa più al suo telefonino, umiliare il marito, più che dare la vita, più che dare vita ai figli di Dio, questa non sarà nelle eterne benedizioni di Dio se non si ravvede.
Okay.
E l'equivalente vale anche per l'uomo quando questo è maturo.
Quindi ti riferisci a situazioni quando la persona è egoista, perché abbiamo sentito anche di questi, che dicono voglio sposarmi con tali e tal, però va bene, io non voglio fare figli. Dall'inizio del matrimonio facciamo una promessa, io non faccio figli, va bene? Quindi questo egoismo non è accettabile.
Eh no, perché scusa, tu vuoi la torta però non vuoi pagare il prezzo.
Mm-hmm.
Tu vuoi il matrimonio solo per avere del sesso. E no, lo sei un animale, scusa.
No,
sei un animale perché, scusa, tu prendi la pillola per non rimanere incinta. Se la pillola, che a volte la pillola non funziona, allora se poi per caso rimane incinta lo stesso e la pillola non funziona, lo abortiamo. Ma tu sei un animale, scusa. Infatti non è offesa animale perché questi credono all'evoluzione, quindi sono figli di Charles Darwin, dei gorilla, delle scimmie, quindi per loro essere animali è normale. Quindi non c'è nessuna offesa qui.
E queste persone sanno che partorendo figli dovranno fare sacrifici, perché una madre deve abbandonare se stessa, il suo tempo libero, anche il sonno di notte per svegliarsi e prendersi cura di quel bebè. Quindi queste donne sanno che sarà un sacrificio. Però comunque noi adesso facciamo un parallelo tra il parto fisico e la rinascita nello spirito, così come la madre incinta ha dolori quando partorisce e poi deve fare tanti sacrifici, anche la sposa di Cristo a volte deve fare sacrifici per evangelizzare e dare vita a un bambino spirituale, per portare anima alla salvezza. Spesso dobbiamo anche noi abbandonare altri amori, desideri, e prenderci cura di quel bebè appena nato di nuovo, che magari è una persona adulta, ma ha bisogno di tutto. Dobbiamo nutrirlo con la parola.
Persona adulta nello spirito, vuol dire.
Sì, sì.
Le
sì,
anime
sì.
Che si salvano.
Un bebè nello spirito, che ha bisogno del nutrimento della parola, imparare a camminare nello spirito, crescere piano piano, come un bebè proprio. Quindi dobbiamo, per insegnare ad altri come crescere in Cristo, costa qualcosa. Come anche una madre che si prende cura di un bebè, costa. Costa tempo, soldi, disperazione, tanta preghiera, pazienza, lezioni imparate. E come tutte le neomamme, non possiamo vivere la vita come prima. È tutto cambiato. I bambini vengono prima dei nostri desideri personali, della nostra comodità. Quindi se vogliamo evangelizzare, dobbiamo pagare il prezzo. Però vale la pena, perché quei bebè che crescono ci porteranno tanta gioia.
E questa è la tua scusa? Giustificazione per non sposarti e avere figli, che è una chiamata di Dio, perché se continui a portare al mondo figli spirituali, e so che tu lo fai e lo fai anche molto bene, Dio ti benedica,
e dovrei farlo anche meglio,
e allora se tu non facessi questo io non ti loderei, ti direi cara Angela c'è un po' di strada che devi fare, devi cambiare eccetera. come a volte devo fare Skype, devo fare con i fratelli e le sorelle che sono fuori binario.
Sì,
Però
sì.
se li amiamo, dobbiamo farlo. Ecco.
Certo. A quante volte, Dora, quante volte succede che siamo lì mangiando insieme, dobbiamo lasciare il cibo nel piatto e andare a fare la Skype perché le pecorelle aspettano?
Sì,
Come
è
le madri fanno
vero.
questo. Una mamma abbandona il suo cibo per prendersi cura del bebè che piange.
Sì,
È normale?
è vero. È vero, è vero. A volte siamo così, mi tocca fare mandare dei messaggi anche audio mentre guido la macchina. Come fa a sprecare il tempo? A volte guidiamo anche, facciamo viaggi anche abbastanza lunghi. Come si fa a sprecare quel tempo? Già sprechiamo il tempo quando dormiamo.
Giusto, sì, è
Questo è un
vero.
modo di dire.
È vero, ore, ore
E
sprecate.
almeno quando sì, infatti a volte fratello Giuseppe sta guidando la macchina, allora registriamo un audio e lo
Sì,
mandiamo.
sì, sì.
Angelo, mia moglie o qualcuno tiene un occhio sulla strada perché sai, non è che puoi distrarti troppo. Poi quando si entra in città, al stop, qui il traffico è insopportabile, pericoloso. Insomma, tu dici che insomma,
Costa, costa.
costa
Abbandonare te stesso.
qualcosa, sì. Infatti io dico che tutto ciò che vale qualcosa costa qualcosa. Una cosa che non ti costa niente, una macchina a poco prezzo, una casa che quasi te la regala, una moglie hai capito che non so dove l'ha trovata, o un marito. No, qualcosa, se una cosa ha valore, costa qualcosa. Spesso e volentieri, non sempre, ma a volte per sapere il valore di una cosa devi guardare i prezzi.
Sì.
Non sempre, ci sono anche gli imbrogli, però
Sì.
linea di massima i prezzi ti dicono il valore. Infatti, andiamo a Filippesi 1,29 e 30.
Filippesi 1:29.
Paolo ai Filippesi.
Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere. E nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Filippesi 1:29 e 30.
Gloria a Dio. Dice non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire. Oggi il diavolo ha cambiato queste cose e il diavolo predica nelle chiese: no, siamo sotto la grazia, tu non devi soffrire niente, perché Gesù Cristo è venuto per renderci felici. Sì, ma il diavolo però è venuto per renderci infelici. E noi siamo nel mezzo. E a volte quando il diavolo tende delle trappole, che se vuoi dare la salvezza di Cristo alle anime, se vuoi raggiungere le pecore, e allora ti costerà, non solo in soldi. Ma dovrei forse abbandonare una chiesa sgangherata che non ci credono all'evangelizzazione. La predicano, ma nessuno dà l'esempio. E allora tu, con amore, dici: ok, arrivederci, io seguo Gesù. Insomma, nei miei anni di evangelizzazione mi è sempre costato fare la volontà di Dio. Non viene gratis. Non è venuta gratis a Gesù, neanche ai discepoli e neanche per me, nel mio piccolo. Cioè, guidare un'anima alla salvezza, predicare il Vangelo in luoghi dove non sono mai stato, non viene gratis. Infatti, quando tu pionierizzi una zona nuova di evangelizzazione, devi pagare, non incassi niente, nessuno ti dà le decime. Per anni, quando ero in Europa dell'Est, io ho sempre messo insieme, facevo viaggi di proposito dall'Est Europa all'Italia, a raccogliere delle offerte mentre evangelizzavo. Perché? Perché là non potevo, lì erano zone povere, bisognava portare. Anche Paolo dice: sono i genitori che devono prendersi cura dei figli. Voi sapete, quando ero in mezzo a voi, Atti capitolo 20, con le mie mani io mi sono preso cura di me e di quelli che erano con me. Io mi ricordo per anni eravamo lì in Romania e ricevevo un piccolo supporto. Mi pare che erano 500-600 marchi, quel tempo si ragionava in marchi, al mese. Quelli bastavano per l'affitto e per mangiare tutti quelli che eravamo, per i primi anni. Ecco, praticamente tutto il tempo che sono stato lì, le pecore che ho evangelizzato lì in Romania non hanno mai dato niente, praticamente, che mi ricordi io. Dovevo sempre dare io, e questa è la vita del missionario. Non è
Sì,
facile,
sì, sì.
finivano i soldi,
Sì.
stringevamo la cinghia e E si andava in Italia a fare viaggi di 6 mesi anche per raccogliere dei fondi, e dopo 6 mesi a volte non ho raccolto niente perché il Vangelo non puoi venderlo. E allora eravamo in un campeggio, è venuto a visitarci un parente, ci ha dato i 10.000, non mi ricordo se erano euro, 10.000 euro ci ha dato. E noi, grazie Gesù, siamo salvi.
Sì.
E allora siamo tornati felici. Cioè,
Sì.
quando vedi che, però il Signore ha visto che 6 mesi avevamo evangelizzato.
Sì.
Cercavamo, non è che stiamo lì a grattarci lo stomaco, tutto va male. No, andavamo avanti e si evangelizzava, si chiedeva di qua e di là, se vuoi dare un'offerta per la missione, Dio ti benedica. E dopo 6 mesi avevamo niente.
È successo quella volta in Italia che dopo mesi di evangelizzazione abbiamo messo insieme un po' di soldi per tornare in Est Europa per la base, però alla fine del viaggio la macchina si è rotta, tutti i soldi sono andati per riparare la macchina, tutto quello che abbiamo raccolto. Quindi è così succede, sì. A volte ti rimane niente, però vai per fede.
Personalmente devo dire che il diavolo mi ha sempre combattuto con unghie, coi denti e con le corna e col tridente. Ho dovuto viaggiare distanze, dormire all'addiaccio, viaggiare su navi, auto, arrivare in posti come Est Europa, Ungheria, Polonia, India, dove non conoscevo una parola della lingua, della cultura. Ricordo in Polonia c'era Gloria, per dire la benedica che mi traduceva. Dopo 5-6 mesi lei traduceva in polacco, perché i fratelli rumeni sono meravigliosi con le lingue, non sono come noi italiani che zucche dure. E allora, diciamo, erano in luoghi dove non conoscevo la cultura, mi sono spostato spesso senza soldi. Condivido queste testimonianze per incoraggiare quelli di voi che pensano che devono avere un capitale, ma guarda, moriremo, i capitali rimangono qui. Occhi su Gesù. Arrivavamo in città senza sapere dove mangiare, dormire e a volte anche in cattiva salute. In Romania c'è temperatura d'inverno 10 sotto zero, a volte 20 sotto zero, e ho avuto problemi e ce li ho ancora. Infatti soffro ancora di bronchite, problemi asmatici, perché lì non ero abituato al freddo, ero così stupido che non ho messo gli indumenti adatti e sto ancora pagando le conseguenze. Sì, ma Giuseppe deve avere la fede. Sì, lo so, prega per me, che io sto pregando per te.
Amen.
Vediamo tante guarigioni, però purtroppo non sempre. E allora, però una cosa che dicevo sempre a Dio è che se dovevo morire, di farmelo fare con gli stivali militari addosso, indossati, con gli stivali messi sul campo di battaglia, non in ospedale, non voglio morire all'ospedale, ma sul campo di battaglia. Magari accelerare la fine, ma sul campo di battaglia, con i calzari del Vangelo addosso, vero fratelli tutti? Ovunque siete, dite di sì se siete d'accordo.
Sì. Io
Ok,
sì.
un sì qui ce l'ho, gli altri
Amen.
dovete scriverli. Parlo a quei fratelli che temono, fratelli che hanno paura di spostarsi per motivi finanziari, per la salute, per la mancanza di amici. Ma gli amici dovete farveli ovunque andate, evangelizzando, come dicevo stamattina a Lorena.
Sì.
Ma lei già evangelizza. Ma se non evangelizziamo, non li avremo neanche se siamo ricconi a casa nostra, Italia, ovunque siamo, comodità, eccetera. Ciò che ci farà ricchi nello spirito, felici con fratelli degni di questo nome, sarà solo e sempre se andiamo con l'amore di Gesù, l'amore non finto, il nostro amore a tutto cuore per Gesù. E allora, ricchezze o no, saremo felici, perché e cosa sono i soldi? Servono per fare la gente felice. Ma se non hai Gesù non funzionano i soldi. I soldi non è che c'è un mago che ti fa finire i soldi, sono uno strumento come un cacciavite, una tenaglia. Va bene.
E come hai detto
Occhi su
prima,
Gesù.
uno deve calcolare bene se vuole pagare il prezzo. Come hai detto che la nascita spirituale può essere traumatica. E mi ricordo quando mi avete evangelizzato all'inizio è stato bellissimo quella esperienza con Gesù e finalmente ho trovato qualcosa che funziona nella vita perché niente prima funzionava, solo illusioni e bugie ho vissuto prima. Però Però quando mi avete mostrato, guarda, che per seguire Gesù si deve pagare questo prezzo, abbandonare tutti gli uomini che tu conoscevi, che ti correvano dietro, abbandonare gli amici, the parties,
Le feste.
la mia musica, tante cose che amavo, e ho dovuto calcolare, voglio pagare il prezzo per seguire Gesù o no? Quindi c'è un'esperienza traumatica, specialmente abbandonare gli amici. Quello, oh mamma mia, amici miei che li amo tanto, che poi alla fine non erano amici veri perché le cose più importanti della mia vita non ho mai condiviso con loro, erano segrete, solo per me, perché non mi fidavo di loro. E poi ho fatto questo passo sapendo che tutte quelle cose non mi hanno fatto mai felice prima. E adesso, oh Gesù, come posso non seguirlo? Devo dargli questa opportunità di cambiare la mia vita. E l'ho fatto e sono contenta, grazie a Dio. Però all'inizio non sapevo come andranno le cose ed era una decisione traumatica. Voglio seguire Gesù o no?
Per
Voglio pagare il
fede.
prezzo, abbandonare al mondo tutto quello che mi hanno insegnato a scuola, che devo lavorare per un salario mensile. E adesso vado a seguire Gesù così, con incertezze, senza salario? Ma cosa mangerò? Dove
Sarà
vivrò?
bene che un Dio ci sia sul serio.
Era tutto incertezze davanti a me, però c'era la parola, c'erano le promesse di Gesù e ho voluto provare ed ha funzionato. Però può essere traumatico per qualcuno che non lo sa cosa succederà. Cioè pagare il prezzo, sì o no? Dobbiamo pregare.
Gloria a Dio. Guarda, il bambino è comodo nella pancia della mamma, preoccuparsi di niente.
Sì.
Però questo bambino che cresce nello stomaco, se non giunge il momento che esce dallo stomaco, diventa un parassita. Muore. Deve uscire. Le aquile hanno questi aquilotti nei nidi. E quando l'aquilotto diventa grande, grandotto da sfamare, che l'aquila, mamma aquila, deve andare a prendere cibo e portarlo. E quello sta lì a godersi la vita. E allora, se tu studi le aquile, sai cosa fanno? Quando l'aquilotto comincia a scaldare la panca, capisci? Sai cosa fa l'aquila?
Cosa?
Sai, il nido sulle montagne? Lo butta fuori dal nido e
Ma che poco amore che ha, guarda
sì,
tu.
lo butta fuori dal nido e l'aquilotto cade. Fammi finire qua, ci arriva Gian. Gian, fammi finire, se no perdo il treno of thoughts. E quando l'aquilotto precipita per sfracellarsi al suolo, ecco che l'aquila aspetta. L'aquila svolazza e aspetta, e questo cade, cade, cade. Dice: ma perché la mamma non viene? Perché Dio non mi aiuta? Dov'è Dio? Dove sei Dio? E
Salvatemi.
cade, e cade, perché il nido è in alto, eh? E l'aquila aspetta. Sai, i nuovi discepoli? Perché non... Datti da fare, vai a evangelizzare. Quando mai l'aquilotto è arrivato al punto di non ritorno, ecco che la mamma aquila si tuffa
Sì.
come solo lei sa fare. In tempo lo prende e lo riporta su, lo rimette sul nido. L'aquilotto dice: per stavolta mi è andata buona. Ma l'aquila lo butta giù di nuovo e si ripete la storia. È così che funziona, sai.
Also,
John?
the eagles, they say that they build their nests with thorns underneath. They build layers for their nests and they build it with thorns.
Dicono anche che l'aquila, quando costruisce il nido, sotto la bombaggia, le foglioline, eccetera, il fieno, mette delle cose aguzze, spine, vetri, pietre scomode.
So anyway, and so when they grow too big, it starts hurting them. So they want to leave because it's easy just to sit around and wait for the mother to come with food. But they have to leave the nest.
Gloria a Dio.
Dice che è
Sì.
facile sedersi lì e aspettare che la mamma porti il cibo, però quando gli aquilotti crescono, diventano più pesanti, cominciano a toccare quelle pietre, quelle cose che sono scomode e vogliono uscire dal nido.
Amen, grazie John. Quindi allora, se vogliamo essere discepoli nel cuore, Gesù ce l'ha detto, Luca 9, 61, 57 in avanti, dici ti seguirò, io questo, quell'altro, però devo salutare i genitori, salutare gli amici. Well, leggiamolo quello, Luca 9.
Luca 9, 61?
61, sì, 62.
Un altro ancora
perché,
gli disse...
Perché se lo dico io, fratello Giuseppe è troppo radicale. E allora che lo dica Gesù, speriamo che almeno lui lo ascoltiamo.
Un altro ancora gli disse, ti seguirò Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse,
nessuno che abbia messo mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto al regno di Dio. Questo è un Gesù troppo radicale.
Luca 9, 61 e 62.
Ecco, questo nelle chiese non va di moda. Infatti questo non lo predica nessuno nelle chiese. E se lo predica è per dirvi che non vuol dire mica quello che dice. Mica la Bibbia si prende in modo letterale. No! Guarda, vai al Salmo 78 che rincariamo la dose.
Sì, sì.
7 a 9 devi andare.
Perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Tutto ciò per non essere come i loro padri, una generazione ostinata e ribelle, una generazione dal cuore incostante, il cui spirito non fu fedele a Dio. I figli di Efraim, gente di guerra, buoni arcieri, voltarono le spalle il dì della battaglia.
Quindi, già in tutta la Bibbia parla di questo, cioè o siamo soldati a cuore pieno, pronti a dare la vita per Gesù, oppure è meglio che buttiamo via lo scudo, la spada della parola, l'elmetto della salvezza e scappiamo. Cosa faremo noi? Accetteremo? Cioè, c'è stato uno nella Bibbia che ha accettato l'illusione di 30 denari perché suppostamente avrebbe evitato le sofferenze di Cristo. Vedi come sono furbo? Lui lo crocifiggono, a me no. Ho visto Pietro rinnegato a Gesù, io più furbo, neanche lo rinnego, lo vendo. Furbissimo. Ma oppure cosa faremo? Ci lanceremo? Lanciarci nella vita di fede? Avvenga quello che Dio vuole? Quello che Dio permetterà? Andiamo a Giosuè 24?
Giosuè?
Sì, Giosuè 24, a 14 a 15, per favore.
Dunque temete il Signore e servitelo con integrità e fedeltà. Togliete via gli dèi dei quali i vostri padri servirono di là dal fiume e in Egitto, e servite il Signore. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel paese del quale abitate.
Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore, disse Giosuè.
Amen.
Giosuè 24, 14 e 15.
Va bene, quindi qua dice, abbiamo una chiesa davanti, la chiesa di Israele è fuori binario di solito, no? E dice, scegliete chi volete servire, il diavolo o Dio, il mondo, il regno del diavolo e del mondo o il regno di Dio del cielo? Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Ma andiamo avanti, Salmo 119, lì. Cioè, Salmo 119, 104 al 106, leggo io?
Sì.
Mediante i tuoi precetti io divento intelligente, perciò detesto ogni doppiezza. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Ho giurato e lo manterrò di osservare i tuoi giusti giudizi. Giuriamo, fratelli! Gesù ha detto, non giurate perché non siete in grado di mantenere, ma nel nostro piccolo facciamo voto di mantenere e osservare i suoi giusti giudizi. Salmo 119,
amen.
104 a 106.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Amati fratelli, giunge sempre il tempo in cui dobbiamo dimenticare le nostre convenienze, le nostre manie, e lanciamoci per fede nella volontà di Dio e senza lasciare che il diavolo ci metta paura. O se ti ammali, o se finiscono i soldi, o se gli amici ti tradiscono, o se tutto va storto, o se viene il diavolo. Per cortesia, occhi su Gesù Cristo.
Amen.
Vivere è Cristo, Filippesi 1,21. Morire
è Cristo.
e gain, guadagno. Allora, guadagno. Pronti? Vivere
è Cristo.
Morire
è guadagno.
Hai capito? Allora, chi vuole guadagnare qua?
Io.
Il mondo dice, oh, euro, dollari, ah,
no,
ecco,
no, no, no,
che bello morire in una cassa di oro. Che bello avere una cassa da morto di oro e d'argento. Oh, dentro il cadavere lussuoso. Vivere è Cristo, morire è guadagno. La più bella cassa da morto per me è una collina sperduta, un po' di pietre sopra e con il cartello attaccato lì. Qui non c'è nessuno. E non devi venire qua a portare il candelino a fratello Giuseppe. Oh, piango, oh, Giuseppe ti amavo tanto. Seconda candela. No, non c'è nessuno lì, solo vermi. Io sono con Gesù, alleluia.
Amen.
Gloria. Amen. Allora, amati fratelli, giunge sempre il tempo in cui dobbiamo dimenticare, forza tutti, dimenticare. Così so che siete, so che mi state guardando, ma che siete svegli è tutto per fede.
Dimenticare cosa però?
Dimenticare il mondo, le nostre manie, le nostre convenienze, dimenticare che siano le nostre discoteche, i nostri hobby, o egoismo, pensare a noi stessi e di cominciare a pensare invece alla volontà di chi?
Di Dio.
Dio. Prepararci per l'eternità. E in che modo entreremo nel regno di Dio? Ragazzi, nella fossa ci entriamo tutti. Il regno di Dio non tutti, ma anche tra quelli che riusciranno ad entrare nel regno di Dio, riusciranno grazie a Dio, grazie a Gesù, si può entrare in diversi modi. La scrittura che John, dammi quella scrittura di nuovo, Daniele
sì.
12, 2 e 3.
12.3.
Ecco, qui mostra, cosa dice qua? Mostra che l'entrata nel regno di Dio è in modo diverso. Non tutti entrano nello stesso modo. Nel regno di Dio ci sono posti innalzati e posti abbassati. Cosa dice?
Daniele 12.3. 2 e 3. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno.
Così dice, dormono, come dormono dove?
Dormono nella polvere della terra.
Non dice sulle panche.
No. Si risveglieranno. Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento.
I saggi.
E quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno.
E questo,
Daniele 12, 2 e 3.
Questo è un messaggio per i fratelli che gli vogliamo molto bene, fratelli della supergrazia. Che loro dicono, ehi, in cielo, una volta ho ascoltato un predicatore, ma pochi giorni fa, un predicatore italiano, ci aspetta la grazia in cielo. Ma chi te l'ha detto a te? Ma chi gliel'ha detto che lo aspetta la grazia in cielo? Garantito da Gesù, dove è scritto? Lo dice il Signore, dove? Io leggo il contrario. Quelli che dormono nella polvere si risveglieranno, risurrezione, rapimento.
Sì.
Alcuni per la vergogna eterna, altri per la gloria eterna. Dipende se sei una vergine con olio o senza olio. I talenti che hai investiti e i talenti che non hai investiti. Tu sei cristiano? Sì, ma che marito sei? E un marito che ogni tanto faccio qualche peccato, qualche scappatella, sai, donna qui, donna di là, però sono cristiano. Ah sì, per te o me, chiunque di queste categorie, aspetta, il bastone, cioè, qual è grazia? Qui c'è la grazia, c'è un bastone grosso così, c'è scritto grazia, spiegazione graziosa c'è scritto.
No, sì. Mi ricorda quel giovane che Paul ha parlato con lui alcuni giorni fa, era questo giovane seduto sulla panca in un parco, un studente giovane, 20 anni, che studiava ingegneria. E questo giovane, Paul, ha fatto alcune domande. E questo giovane ha detto, sì, io sono cristiano, sì, io vado nel paradiso, sì, io ho tutto posto.
Automatico.
Automatico. Era cattolico, un dolcissimo ragazzo, però ha detto, sì, sì, tutto a posto. E Paul gli ha chiesto, ma tu puoi chiamarti amico di Dio? E lui ha detto, sì, certo, come
figurati.
No? E Paul ha detto, allora tu parli con Dio ogni giorno? E lui, ogni giorno? No, solo a fine settimana.
Adesso gli dico a mia moglie, preparati che ti parlerò una volta alla settimana.
E Paul ha detto, ma tu con un amico parli solo una volta a settimana? E lui, ma va, davvero no, però va bene. E così Paul ha fatto un sacco di domande sulla salvezza, sulla sua vita. Tu vai nel paradiso perché? Gli ha chiesto, oh, perché sono persona buona. E poi gli ha detto, ma hai detto mai una bugia? Hai fatto qualcosa di sbagliato? Lui, sì, certo. E poi gli ha mostrato che lui non si merita. Ah, sì, lui ha detto, sì, bugie ho detto, però solo bugie piccole. Comunque, alla fine, il ragazzo ha capito che non si merita il paradiso, dopo le domande che poi gli ha fatto, e poi ha spiegato l'unico modo che puoi entrare nel paradiso è se ricevi Gesù come salvatore, ti penti. Il ragazzo ha aperto il cuore e anche se all'inizio sembrava superficiale, lui non voleva niente, alla fine profondamente ha pregato, sincero, con gli occhi chiusi, ha pregato per ricevere Gesù e ha capito tutto.
Gloria a Dio. Quando è stato questo?
Alcuni giorni fa.
Sì, grazie Gesù. Bravo Paul. On the ball.
No, ma per dire, guarda come i cristiani si credono cristiani a posto, tutto in regola con Dio, mentre sono cristiani che scaldano panche, come dici tu. Proprio scaldano panche.
Gloria a Dio. Allora, guarda, parlo ai fratelli nuovi, va bene? Il primo passo, fratelli nuovi che ancora non avete fatto il corso biblico, è di assicurarci di nascere di nuovo. Accertarci che la cosa non sia solo religiosa, religiosità o nominale, ma di accettare Cristo di tutto cuore, metterlo al primo posto, onorarlo e servirlo, e servirlo prima del mondo, non dopo, perché solamente allora Dio ci benedirà e ci onorerà, come è scritto. Angelina, Marco 8?
Sì, Marco 8.
Al 38.
38.
Perché?
Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Marco 8, 38.
Gloria, Signore. Siamo chiamati, fratelli. Noi siamo i chiamati. Chiamati a vivere la nostra vita nella sua volontà, a studiare la sua volontà, così come Gesù ce l'ha portata nella sua parola, nei suoi comandamenti di amore, vita eterna nel Vangelo. E allora, fratelli, allora supereremo, allora vinceremo il sistema malvagio del mondo senza Dio, che è intorno a noi. Volete essere vittoriosi? Volete vincere il diavolo? Volete vincere le cose che vi rallentano? Va bene, e allora studiamo la volontà, la sua parola e ubbidiamola. Cioè, un po' come spiegato in quel meraviglioso libro che adesso mi vengono in mente, cioè è chiamato Il pellegrinaggio del cristiano, e poi un altro libro di cristiana, cioè uno maschile e uno femminile, bellissimo. Mm-hmm. È un libro, sono libri eccezionali, li potete trovare nelle librerie cristiane, ma anche scaricarlo gratis dalla nostra pagina radio internet. Noi siamo,
sì.
Noi siamo i contrabbandieri di Dio qua. Andate a radioblast.net e cliccate articoli e poi libri suggeriti. Giusto, Angela?
Giusto.
Correggimi.
Perché no, super bene,
non
sì.
Sono,
vedo che conosci il tuo sito.
Capito? Potete anche visionare il film sulla stessa storia. Dovete cliccare dove dice cosa?
La pagina Film Cristiani.
Film, ecco. E poi date un'occhiata, c'è scritto Il pellegrinaggio del cristiano, c'è scritto. Mm-hmm. Questo libro è molto molto bello. È stato scritto nel 1500, mi pare, da Bunyan, che è stato messo in prigione dalla certa religione. E lì in prigione ha scritto questo libro, Pellegrinaggio Cristiano, è tutto allegorico, bellissimo. Insomma, li troverete molto belli, interessanti, ottimi anche per i bambini, ma dovrete spiegarglieli, perché è tutto per simboli. Un po' come noi qui a internet parliamo anche per simboli, mm-hmm. Capito? Si può dire sessualmente debosciati, non si può aggiungere, ma non si può specificare.
Sì.
Sessualmente anticristo, però non si può specificare troppo.
Sì.
E se per caso vi chiedono, ma a chi ti riferisci? Ti riferisci a... Da, 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 da? Dice, mi riferisco ai pedofili. e così avete salvato la pelliccia, no? E potete, e la barca la va un pochettino ancora di più su internet, amen.
Finché la pedofilia è illegale,
sì. Vogliono legalizzare anche la pedofilia. Dovremmo, allora dovremmo parlare del sesso pervertito delle galline.
Ai ai ai. Che non cosa? Si può dire più niente.
Secondo imbavagliarti, capito?
Sì.
Insomma, Dio ci chiama, fratelli, ad essere amorevoli pastori che si prendono cura delle nuove anime nate nello Spirito. Stiamo parlando di quello oggi.
Amen.
I bambini spirituali che nascono e che dovrebbero nascere se noi evangelizziamo, e dovremmo evangelizzare. Se no, qual è la nostra scusa di vivere? Angela non ha figli, Angela, e la sua scusa non è una scusa, ma è quello che lei proprio crede, e di portare al mondo anime spirituali. Alleluia.
Altrimenti non avrei niente da fare nella mia vita.
Che noia.
Cosa fare?
Sempre davanti allo specchio a controllare la mascara. Guarda, io controllo la maschera, tu la mascara.
No.
La mia mascherata di clown.
E poi entri in depressione, non rimane niente. No.
Oh, Signore. È come quello che si è svegliato di notte per sbaglio, si è preso per sbaglio uno specchio, si è guardato, oh mio Dio, chi è questo qui? Era lui. Guarda, cerchiamo.
There was a missionary who it was very dark. He was in an outhouse. He had to use the bathroom. And so he went inside and there he saw, all of a sudden, he saw an ugly guy with long hair. He through a window. He ran out screaming, "There's a werewolf inside!"
No, you go.
C'era uno. Who was this guy?
It was a missionary.
Era un missionario che si è svegliato di notte e andato.
And he had to go to the bathroom.
È andato al bagno.
And he saw an ugly guy. You know, a guy with a long hair.
E ha visto nel bagno una persona bruttissima, capelli lunghi.
Looking out of the window, he saw this.
E questa persona, questo mostro, guardava from outside the window.
Yeah, he saw him outside the window.
Sì, lo ha visto fuori dalla finestra, questo mostro. Allora
è
scappato gridando,
he
aiuto!
There's a werewolf.
Aiuto, c'è un lupo mannaro, un mostro che mi guarda dalla finestra.
And later the next day he found out it was actually a mirror.
Traduciamo.
Il prossimo giorno ha scoperto
perché
che
non era una finestra.
Non era uno specchio.
E quello siamo noi quando siamo fuori dallo spirito,
oh,
quando non camminiamo nell'amore. Posso andare avanti qua?
Sì, vai.
Grazie, John. Allora, Dio ci chiama, siamo chiamati. Chiamati ad essere cosa? Amorevoli pastori. Pastori che si prendono cura delle nuove anime nate nello spirito, anime che avranno bisogno dello stesso amore dei bambini fisici da parte di amorevoli mamme e papà nello spirito.
Amen.
Un bebè, cosa fai? Senza pensare, lo metti sul petto e lo carezzi.
Mm-hmm.
Automatico. L'ho già detto altre volte, la scienza ha scoperto che la cosa che un bambino ha bisogno appena nasce, oltre alla coperta, essere pulito, ha bisogno di amore. Ha bisogno di essere carezzato e abbracciato. Hai un bisogno. Perché? Perché dentro il grembe della mamma, il grembe rappresenta la mamma, rappresenta il suo abbraccio, rappresenta il suo amore. Difficile c'è un amore più grande di una madre. Per me una delle più grandi manifestazioni dell'amore di Dio è una madre con un bambino.
Sì, è vero.
Cioè, perché è un amore disinteressato, solo dare e ricevere niente,
mm-hmm,
è l'amore di una madre. È quello che Gesù ha fatto, Gesù ha preso, si è stretto al petto tutto il mondo che lo ha accettato. Mm. Alleluia.
E se siamo come queste mamme che danno tutto e nutrono i bambini e si prendono cura di loro, ti leggo questo commento da parte di Carmela. I bambini crescono forti. Dice lei, buongiorno fratelli in Cristo Gesù, vi ascolto tutto il giorno, il primo mattino e tutta la giornata, e mi sento piena di Gesù.
Grazie Carmela, ti vogliamo bene.
È quello lo scopo finale, di vedervi pieni di Gesù. Quindi se noi nutriamo le pecorelle che evangelizziamo, diventano pieni di Gesù, quale premio più bello potresti ricevere?
Gloria a Dio. Un abbraccio Carmelina. Guarda, il Signore ci dice, andiamo a 1 Pietro 2.
Sì.
Qui ci dà l'istruzione come prendersi cura dei bambini spirituali, verso 2.
Secondo Pietro 2, 2. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza.
Alleluia, gloria, gloria al Signore. Guarda, cerchiamo di scriverci questa scrittura, 1 Pietro 2, 2, un comandamento, Che sta dicendo qua che il bambino appena nasce la cosa essenziale è il latte della mamma. Perché io conosco famiglie che hanno provato 10 diverse formule di latte e non funzionava nessuno. Perché il bambino non è un vitello, scusa, non è, gli dai il latte di una mucca. Io avevo un amico che era un naturista, che era molto attento a cosa mangiava. Diceva: miei bebè non gli do il latte da mucca perché non sono torelli i miei figli. Gli do il latte dei cereali. E così prende dei cereali, avena, orzo, eccetera. Li faceva bollire finché veniva fuori, finché il liquido dei cereali diventava denso, metteva nella bottiglia e gli dava quello. I bambini erano sanissimi. Dice, molto meglio del latte di mucca.
Perché il latte di mucca non è sano?
Sì, ma loro non sono vitelli. Cioè, un bambino appena nato non è diventa vitello.
Eh no, certo che no.
E poi le formule, chissà cosa c'è dentro, chissà che chimici ci sono dentro. Sopravvive, ma certo. Però questo amico mio gli faceva così. Allora, qui la parola dice, va bene, come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale. Cioè cos'è il latte? È la parola. Quando evangelizzate, sempre dare la parola. Se la nostra chiesa, la nostra radio, è una cosa, deve essere la radio della parola, la chiesa della parola. Se ci conoscono per una cosa, sì, deve essere la parola.
Amen.
Non
Amen.
Perché fratello Giuseppe è bello, brutto, intelligente e stupido. Che se ne frega?
Amen.
Va bene, la parola.
Amen.
La parola.
Amen.
Quando andate in cielo, cosa direte? Gesù, grazie che fratello Giuseppe racconta belle barzellette.
No.
Cioè, grazie Gesù che mi sono nutrito della tua parola. Amen.
Amen. Sì,
alleluia.
Amen.
E questo dovete studiarvi di fare con le persone che evangelizzate. È necessario che nutriamo i nuovi bebè,
sì,
con la parola. Una vera mamma non lascia il bebè in un asilo nido e lo va a carezzare una volta alla settimana, la domenica mattina scaldando una panca, come si usa fare in certe chiese tradizionali. Si evangelizza una persona e dice: ok, adesso ogni domenica vieni lì e siediti come una mummia. Va lì e siediti, considerati un sacco di patate. Ricordati ogni tanto di batterti il petto, dire alleluia, seduto, alzato, cerca di non sbagliare, e basta che guardi cosa fanno gli altri, tu segui come un pappagallo, è tutto a posto. E questo sarebbe il cristianesimo, questo è il fessanesimo. Va bene, questo non è quello, non lo vedo nel Nuovo Testamento, non è come Gesù evangelizzava, non è come gli apostoli, i discepoli, non è così che si evangelizza. Si evangelizza con l'amore. Il bambino appena nasce, tu dai la salvezza a uno e lui nasce di nuovo. Subito il bottiglione del latte, la parola. Tu qua, presto, ciuccia qui il bottiglione di latte. E tutti i giorni, quando ti abbiamo evangelizzata te, Angela, ogni quanto tempo ti invitavamo? Una volta alla settimana?
No.
Una volta al mese?
No, no.
Alla
no.
Domenica mattina?
No.
La panca pronta?
No.
Ogni quanto ti invitavamo?
Ogni giorno.
Ogni giorno?
Ogni giorno.
E invece a te, Dora?
Ogni giorno.
Capito?
Era o per studiare la parola, o per evangelizzare, o per stare insieme, mangiare insieme, ma ogni giorno.
Ogni
giorno. Ogni giorno c'era qualcosa insieme.
Ogni giorno. E va bene, e quando è che hai cominciato ad andare a evangelizzare, che ti affidavamo delle pecorelle nuove da addestrare? Dopo quanto tempo?
Più o meno 3 mesi.
3 mesi, esatto.
Più o meno.
Sì, l'hai detto già. Dopo 3 mesi Angela già era una guida che insegnava ad altri.
Perché mi avete invitato a evangelizzare subito, cioè... Dopo il primo incontro che ho fatto con voi, il prossimo giorno ero per le strade con alcuni fratelli evangelizzando.
Quello,
ho avuto 3 mesi di addestramento.
E quello è, la nostra scuola biblica, in strada a cercare pecore.
Sì.
Infatti Dora condivide sempre la testimonianza la condividi di nuovo per il, se c'è magari un fratello su 100 che non l'ha ancora ascoltata.
Quale?
Ma è così simpatica. Quella là che dice, sai cosa, dove andiamo a sederci? Dov'è la, dov'è? Where do we go to sit down and write?
And that's Milagros,
and,
yeah.
And you said on the street.
That was Milagros in Peru.
Sì.
Stavamo evangelizzando per le strade in Peru e abbiamo incontrato questa ragazza Milagros, Milagros dolcissima.
Sì, sì, chiama,
che era già credente.
Miracolo, milagro vuol dire miracolo.
Era già credente e gli è piaciuto tanto come noi eravamo organizzati per raggiungere altri, voleva imparare come evangelizzare.
Gli abbiamo dato un appuntamento.
E le abbiamo detto, guarda, vieni domani e ti insegniamo come evangelizzare. E lei l'indomani è venuta con carta e penna, con due amiche, tutti volevano imparare come evangelizzare e le abbiamo detto andiamo. E loro sì, andiamo a sederci in una caffetteria, in un posto dove prendiamo appunti, dove voi ci dite la teoria e noi la scriviamo e impariamo.
La teoria.
E noi abbiamo detto no, no, non andiamo da nessuna caffetteria, andiamo per le strade, fermiamo la gente. E così abbiamo fatto. E lei era scioccata. Ma come, andiamo direttamente così a evangelizzare senza preparazione?
Direttissima a binario 1.
Lei si aspettava un anno di teoria, di studio, e magari forse dopo andiamo per le strade.
Mi scappa la voglia di evangelizzare.
Noi subito, senza niente, preparazione per le strade. E mi ricordo quella evangelizzazione è stata incredibile, perché io evangelizzavo con Milagros e lei mi traduceva anche in spagnolo. E quando una pecorella piangeva per i problemi che aveva, Milagros piangeva. Quando una pecorella rideva, Milagros era diventata una con loro. Per lei è stata un'esperienza come mai vissuta.
Milagro
prima.
Era molto sensibile.
Molto sensibile, e per lei è stato come incredibile questo che è successo. Quindi ha partecipato con tutto il cuore. E ancora Milagros è in contatto con noi dopo tanti anni, ancora evangelizza. È una ragazza dolce.
Gloria a Dio.
I mean, if you can, if it's not so difficult, you don't need to have 12 years of theology to know how to witness. You basically just need to go there, and if you can convince people at your home to do things, you can convince them to get saved.
At home?
Yeah.
Johnny sta paragonando l'evangelizzazione con vivere in famiglia. Dice, se tu riesci a convincere la gente nella tua casa di fare qualcosa come tu vuoi, allora per le strade è facile convincerli a ricevere Gesù.
I mean, every day you're trying to convince the people, so you probably have a lot of experience.
No, no, qui forse...
Johnny dice, io ho tanta esperienza perché nella casa devo convincere gli altri a fare quello che
no,
voglio
ma
io.
Qui bisogna spiegare, da qualche spiegazione strategica. Ora dovete... Dovete sapere che John, lui c'ha un cervello vulcanico e c'ha sempre nuove idee.
È vero,
vuole
è vero.
Pionerizzare cose nuove, diverse. E lui se la passa qui a evangelizzare tutta la casa, tutti quanti, sempre con progetti nuovi, sempre questo, quell'altro, ma perché non possiamo
sì.
farlo? E di solito gli dicono di no. E gli dicono, guarda... E allora lui dice, se riesci a convincere in casa a fare qualcosa, andare nelle strade a convincere a salvarsi, è un gioco da ragazzi.
Sì. È vero. Sì, quello è John.
Angela,
è vero.
Angela, sì. Te la parola.
Allora, vi metto un breve piccolo audio da parte di Melissa, la figlia di Irma, solo per vedere cosa succede quando una mamma cresce il bambino nella parola, in Cristo, ogni giorno, riempiendo quel cuoricino con Gesù, Gesù, Gesù. Ed ecco come è bella questa bambina, Melissa, che credo ha 6 anni, e ci ha inviato un piccolo messaggio audio per voi tutti, fratelli.
Bene, ripeti i nomi dei...
Melissa è la bambina, la mamma è Irma.
Ecco.
Ascoltiamolo.
Ciao a tutti, fratelli di Radio Blast. Adesso vi canterò una canzone. Osanna! Osanna, Osanna è il nostro Signore, Osanna, Osanna, Osanna è il nostro Signore, i cieli e la terra, Signore, son pieni di te, Osanna, Osanna, Osanna è il nostro Signore. Vi amo! Che Dio vi benedica!
Grazie, Signore. Melissa! Ti amiamo anche noi! Sei una gioia!
Alleluia.
Una gioia sei!
Beh, qui si vede lo spirito di Irma.
Sì, sì, è vero. Però qui questo mostra anche vede, come dobbiamo crescere i nostri bambini.
Si vede lo spirito di Irma, la mamma, il lavoro che fa, capito?
Sì.
A volte andavamo a predicare delle chiese e sai, mi guardavano in faccia e dicevano, questo qui, chi è questo qua? E allora, poi si mettevano in piedi i nostri figli, vestiti bene, a puntino, tutti con la stessa camicia, giacchetta. Dio benedica la mamma che stirava, la mamma li metteva a punto.
Mm-hmm.
E allora uno dopo l'altro citava una scrittura a memoria,
sì.
senza leggere. No? E i pastori stavano scioccati, diceva, guarda, guardando i tuoi bambini non ho bisogno di altre spiegazioni, siete una famiglia di Dio.
Sì.
E poi mi facevano predicare. Prima facevo predicare i bambini, cioè citare le scritture. E gloria a Dio. Allora,
amen, grazie Melissa. E chi non vuole avere bambini così? Guarda quanta gioia ti portano in casa e nel cuore. Chi non vuole bambini così?
Amen. Gloria, Signore. Allora,
anche noi vogliamo condividere una testimonianza insieme a Jasmine l'altro giorno con John, Jasmine e Deborah. Siamo andati a evangelizzare e abbiamo incontrato tante pecorelle, abbiamo pregato con alcune per ricevere Gesù, ma adesso vogliamo mettere una piccola testimonianza audio che abbiamo registrato.
Una persona che avete evangelizzato?
Sì. Io ero con Jasmine e la mamma con John e eravamo alla fine della evangelizzazione per andare via, ma Jasmine mi ha detto, Dora, ancora una persona, one more person.
Jasmine, God bless you, Dio ti benedica.
Abbiamo evangelizzato questa persona che abbiamo visto che si avvicinava, questo ragazzo. E he had his cap, you know, like that.
Aveva il cappello tutto storto.
And he was like walking very cool.
E camminava molto flanky.
Yeah, so we stopped him.
Allora lo hanno fermato.
Sì, l'abbiamo fermato con Jasmine. Immediatamente ha detto io credo in Gesù, credo nel Signore e abbiamo cominciato a chiederlo domande, le abbiamo chiesto se ha avuto un'esperienza con il Signore e lui ha detto che ha vissuto per le strade, che era nella droga, ma un anno fa lui ha... si è avvicinato al Signore, è andato in una chiesa vuota, non c'era nessuno nella chiesa, ma sentiva il desiderio di cercare Dio e ha cominciato a piangere. Ha detto che ha sentito forte lo spirito di Dio in quella chiesa, si è seduto sulla panca, era solo, e ha cominciato a piangere e ha detto che in quel momento ha sentito che qualcosa usciva da lui, usciva dal suo cuore. All the bad things were coming out of his...
Tutti gli spiriti cattivi uscivano fuori.
Uh-huh. E, le abbiamo detto, questo è stato il Signore, lo Spirito Santo che ti ha toccato. E noi le abbiamo chiesto se vuole ricevere Gesù nel suo cuore. And at that moment he said, yes, I want to receive Jesus in my heart.
E allora ha detto sì, voglio ricevere Gesù.
Because I did feel a little deliverance that time.
Perché lei ha sentito che c'è stata una liberazione.
But I still have problems and difficulties with drugs off and on.
So at that time when?
When he went to church and he felt this liberation.
Sì, è andato in chiesa e si era è stato liberato.
But just provisorily.
Però una cosa relativa, provvisoriamente.
So he said, yeah, I do need more help.
E ha confessato che gli serviva più liberazione ancora.
So we prayed with him for salvation and the Holy Spirit.
Ha pregato e per la salvezza e lo Spirito Santo.
And he closed his eyes and really prayed.
E lui chiuse
with
gli
all
occhi.
His heart.
E aprì il cuore.
And he prayed with all his heart. And after that, you want to say something, Jasmine?
Yeah, and we prayed for deliverance.
Dopodiché. Sorelle hanno pregato per la liberazione.
And after that, he had a very, like an experience.
E dopodiché si poteva vedere la manifestazione di liberazione.
And we recorded it and we want to share with the brethren.
E pensato di registrarlo e condividerlo con voi, perché la testimonianza era bella.
Scusate perché parlo spagnolo, italiano, inglese per Jasmine, per tradurre per Jaume. It's a little mixture
Quindi,
of languages.
Parlavo in spagnolo per il ragazzo, in inglese per Jasmine e in italiano per voi.
Exactly. So it's a mess.
E allora se capite, è un test di intelligenza questo, per misurare il livello del livello di intelligenza.
La testimonianza di Alonso si chiama, aveva 18 anni e la sua his reaction after the prayer.
Sì, questa è la sua reazione, il commento dopo la preghiera.
Andiamo?
Yes. Dio vi benedica, fratelli, siamo qui con Alonso che ha appena pregato per ricevere Gesù nel suo cuore. Ele ha detto che andava nelle strade, prendeva droga, però alcuni mesi fa ha cominciato ad avvicinarsi a Dio e adesso l'abbiamo incontrato, abbiamo appena pregato con lui per ricevere Gesù, lo Spirito Santo nel suo cuore e l'abbiamo chiesto come si sente. Come ti senti, Alonso?
Mi sento più tranquillo, più liberato e liberato di tutto, mai, più che nada. Sì.
Yo voy a traducir porque no, entiende.
No entiende.
No. Ha detto che mi sento molto più tranquillo e libero, libero di tutte le cose che ho sentito.
Me hacía falta esto porque igual ahora último he estado pasando por un momento difficile y me hacía falta.
Avevo bisogno proprio di questo perché ho passato momenti difficili in questi ultimi giorni e avevo bisogno di questo, di questa preghiera.
Sì, il mio corazon lo sento chill.
Chill. significa chill, in inglese.
Sì.
He feels better. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Alonso.
Grazie a te.
Come?
Grazie a te dopo per avermi parlato, aver orato con me.
Grazie a voi due che avete pregato per me. Thank you for praying for me. Grazie a Gesù. È Jesus che ti ama, Alonso.
Sì,
e non eri solo. Non eri solo. A veces te sientes solo, però non eri solo.
Sì, sì, sì.
Tienes una Bibbia?
No.
¿Quieres una Bibbia para leer?
Non so. Se me regala una, bueno.
Gli ho chiesto se voglio una Bibbia e lui ha detto se mi regalate una Bibbia, sì, lo voglio. È in spagnolo. Nuovo Testamento, Salmos e Proverbios. Eso quando te sientes desalientado, es comida para tu alma.
Ya, muchas gracias.
Es para ti.
Ya, lo va a guardar, lo va a cuidar bien.
Ha detto lo proteggerò, lo leggerò e lo proteggerò bene. I will protect it well, I will take care of it well. Gracias a Dios. Alonso, sabes que no fue una coincidencia.
Sí, obvio.
No. Siento en mi corazón mucho amor de parte del Señor por ti. Eres el Hijo de Dios.
Sí.
Nunca, nunca, nunca olvidarte eso.
Ya. Muchas gracias.
¿Me prometes que no vas a olvidar eso?
Sí.
Y cuando te sientes decaído, solo, en luchar, toma esa Biblia y léalo. Amén.
Amén. ¿Le puedo darle un abrazo?
Can I give you a hug? ¿Vi posso dare un abbraccio?
Por hacerme esto, muchas gracias.
Sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ese abrazo es de parte de Jesús.
Yo te igual por un abrazo.
Sí.
God will be with you.
Jesús está contigo.
Sí, sí, sí.
Because even if it's an addiction or anything else.
Cualquier cosa que sientes, una adicción o cualquier cosa que tú sientes.
It isn't impossible for God.
Nada es imposible para Dios.
Sí, sí, sí.
Amén.
Amén.
Just believe in Him.
Cree en Él, ¿ok?
Yeah.
Alonso,
yeah.
Cree en Él.
Yeah.
Amén.
Amén.
And tell others about him.
Y a tus compañeros o amigos, háblale de Dios.
Yeah.
Así como Él te ayudó a ti, puede ayudar a ellos.
Because you know what happens when you tell others about him.
Cuando tú ayudas a otras personas con Dios,
what happens is actually that you read God's word, you share it, and like that you're able to get more out of the Bible. You have an understanding about it.
Tú lees la palabra de Dios, te llena el corazón y compartes esa cosa con los demás. Es como un ciclo. Porque das y recibes, recibes y das. ¿Entiendes? Sí, exactamente, exactamente.
Because you have to be giving answers, and like that you need to know what's in that.
Sí, porque es como tú das respuestas y tú recibes respuestas.
Sí, porque dar recibe.
Sí. If you give, you receive. Yes.
Sí, bueno. Igual a veces cuando ando por la calle así, por el centro, y hay gente pidiendo moneda, yo les doy igual. Porque sé que después me va a devolver Dios a mí.
When people ask me for help, I always help them because I know God will repay me back. Así es, Alonso. ¿Alonso o Alfonso?
Alonso.
Alonso, entendí bien.
José Alonso.
José Alonso.
Sí.
Wow. Te doy un otro abrazo.
Yeah. Grazie, Gesù. Gloria a Dio. È stato meraviglioso vedere questa anima che davanti ai nostri occhi è stata rinata. Possiamo dire. Grazie, Gesù. E alla fine non ho più tradotto in italiano. Jasmine l'ha evangelizzato e l'ha detto, adesso devi leggere la parola, perché con la parola anche tutte le tue addizioni...
E assuefazioni.
Assuefazioni. The Lord will take away.
And he said, I feel a chill.
Mm-hmm. In italiano.
No, you tell me exactly.
After he said he feels like chill.
Sì. Ha detto che ha sentito dei brividi, in inglese chill, mm-hmm. Chilling.
Mm-hmm. Sì. E Jasmine l'ha evangelizzato che deve anche evangelizzare gli altri, dare la parola anche agli altri.
Amen. Dobbiamo evangelizzare le persone in maniera che la parola continui di persona in persona, di passare il testimone, passare la staffetta.
Grazie Signore per Alonso e grazie per tutti i fratelli che sostengono con le preghiere, con le loro offerte, con le decime, con il loro amore. Siete meravigliosi, siete speciali. Grazie al Signore per voi. Dio vi benedica grandemente.
Alleluia,
e Dio Signore. Benedica Alonso e tutte le pecorelle che stiamo evangelizzando. Aiutaci Signore a essere mamme, tra virgolette, fedeli di poter dare, continuare a dare la parola a loro. Infatti ci siamo scambiati il numero di telefono con lui e stiamo in contatto.
Grazie Signore.
Amen.
Grazie Gesù, grazie Signore.
Per incontrarlo di nuovo, amen.
È un onore che quando il Signore ci fa incontrare pecorelle ricettive, pecorelle che cercano Gesù, è un grande onore per noi, per ciascuno di noi in tutto il mondo. E quindi quando il Signore ci manda una pecorella sulla nostra strada, per favore non la mandiamo a sedersi su qualche panca di chiesa, adorare chissà la religione, adorare un pastore, annoiarci nello spirito, va bene? Ma dobbiamo seguirla noi di persona. La chiesa è falsa quando il pastore prende il seguito delle pecore e gli altri seduti a grattarsi lo stomaco. La chiesa è falsa. Perlomeno la dottrina è falsa. Ognuno è un profeta, un discepolo, un apostolo. Ognuno deve prendersi cura. Le persone che evangelizzate, siete responsabili, ciascuno di voi, di nutrirli. Non solo dire vai lì al parcheggio, parcheggia la macchina in mezzo alle macchine, ciao. Vai se sedete su una panca e sei un numero in mezzo ai numeri. No, dobbiamo... Sentirci come che siamo Gesù, siamo un piccolo Gesù, noi siamo la bocca di Cristo, siamo le mani, i piedi, i passi che muoviamo, è Gesù che cammina in noi, non la domenica pastore, che fa lui? Allora, una predica a 100 persone, no, a meno che non è una predica unta che è proprio quello che hanno bisogno adesso, alzati e cammina, apri gli occhi e vedi, cerchiamo di non essere come gli struzzi che ci hanno la testa dentro la sabbia, va bene. Struzzi è una creatura particolare, lo struzzo, sai?
Perché?
Infila la testa nella sabbia.
Sì, quello sì.
E così sono la religione è così. Infila la testa nella religione, non vedi più quello che Dio ti mostra, quello che Dio ti dice, quello che Dio vuole, quello che devi fare. Vai da Giobbe 39, andiamo dallo struzzo. C'è uno struzzo lì.
Sì, Giobbe
39, 13 a 17, Giobbe.
Lo struzzo batte allegramente le ali, Ma le sue penne e le sue piume sono forse di cicogna? No, poiché esso abbandona sulla terra le proprie uova, le lascia scaldare sopra la sabbia. Egli dimentica che un piede le potrà scacciare, che le bestie dei campi le potranno calpestare. Tratta duramente i suoi piccini, quasi non fossero suoi. La sua fatica sarà vana, ma ciò non lo turba, perché Dio lo ha privato di saggezza, non gli ha impartito intelligenza. Giobbe 39, 13 a 17.
Hai capito? Lo struzzo le uova le lascia sulla sabbia, che si scaldino sulla sabbia. Alla notte possono gelare. E se gli animali li schiacciano, lo struzzo è così. Siamo struzzi?
No.
Cerchiamo che la nostra chiesa non sia che piena di struzzi. Quando Dio ti dà un uovo, una pecorella, un bebè spirituale, non lo lasciare sulla sabbia, non lo lasciare su una panca di chiesa ascoltare un sermone che... cioè, una cosa che diventa, come dire, automatica, diventa sedentaria, diventa abitudinaria. Invece le nuove pecorelle hanno bisogno di essere accudite dalle mamme. Ognuno di noi è una mamma, un papà, per le pecorelle. Seguirle tutti i giorni. Impariamo questo. Cerchiamo di non essere struzzi. Gesù ci manda come pastori. Va bene? Cioè, il pastore è obbligato a predicare a tutti. Gesù predica a tutti, Spirito Santo a tutti. Le epistole di Paolo sono per tutti. Ma il pastore vero è quello che insegna poi a tutti, o meglio a ciascuno, di prendersi cura delle pecorelle. Cioè la predica in generale, come faccio io, non può essere fine a se stessa. Io devo insegnare come ciascuno deve essere un piccolo Gesù. Non lì delle barbabietole sedute con sermone che va bene per tutti e quindi per nessuno. Il pastore che predica a tutti deve insegnare come tutti devono diventare ciascuno. Individualmente prendersi cura delle pecore che stanno evangelizzando o che dovrebbero evangelizzare. E se non evangelizzano, guai a loro. Lo dice Primo Corinzi 9. Guai a me se non evangelizzo.
Sì, è vero.
Potrei essere un falso cristiano. La mia salvezza potrebbe essere falsa se non evangelizzo. Guai a me se non evangelizzo. Ci siamo?
Sì, sì.
Allora, Dio non ci ha privato di intelligenza come gli struzzi. Siamo tutti chiamati a essere piccoli Gesù. Amen. Andiamo a Giovanni 21, che c'è una storia bellissima, e poi possiamo chiudere.
Giovanni 21?
Sì, 21, 14 e 17. La leggiamo insieme?
Sì. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro,
Simone di Giovanni, mi ami tu più di questi?
Egli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse,
pasci i miei agnelli.
Gli disse di nuovo una seconda volta,
Simone di Giovanni, mi ami?
Egli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli disse,
pastura le mie pecore.
Gli disse la terza volta,
Simone di Giovanni, mi vuoi bene?
Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene? Egli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. E Gesù gli disse,
pasci le mie pecore. Incredibile.
Giovanni 21, 14 a 17.
14 a 17, è incredibile come Gesù ha ripetuto tre volte. Io penso che nella chiesa, nella nostra chiesa mondiale di oggi, in apostasia, qui bisogna ripetere tutti i giorni. Nella Bibbia la ripetizione indica importanza. Abbiamo l'umiltà di applicare questo a noi? Abbiamo l'onestà di ammettere che ne abbiamo bisogno?
Sì.
O ci illuderemo che siamo? Noi siamo la Chiesa dello Spirito, Radio Blast. Come siamo in gamba. Noi siamo grandi. No, caro, attenzione che con più ci si innalza, con più ci si fa male quando si cade. Allora cerchiamo di avere l'umiltà di applicarlo a noi, non solamente a quella religione dell'altra parte della barricata. Applichiamolo a me e a te. Vogliamo provare?
Sì.
Allora
sì, sì.
Gesù dice a ciascuna delle nostre chiese nel mondo: figlio mio Giuseppe, figli miei protestanti, cattolici tutti, mi amate voi?
E credo che tutti rispondiamo di slancio: Signore, ci mancherebbe altro! Altro che se ti vogliamo bene.
Pascete i miei agnelli. Allora stranamente di nuovo Gesù ci chiede una seconda volta: figli miei, mi amate?
Noi un po' perplessi rispondiamo:
Signore!
Signore, tu lo sai che ti vogliamo bene. Sì, sì, sì.
E Gesù ci ripete: pasturate le mie pecore. Una terza volta, Angela?
E Gesù ripete?
Gesù ci ripete: figli miei tutti, mi volete bene?
E noi tutti, rattristati che per la terza volta ci chiede: mi volete bene?
Cos'è che
subito rispondiamo: oh Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci quanto ti vogliamo bene.
E Gesù ci dice di nuovo: pascete le mie pecore. Uno che ci ripetesse la stessa domanda a ripetizione, lo chiameremmo pazzo. E in effetti qui i pazzi non mancano al giorno d'oggi, ma il pazzo non è Gesù, i pazzi siamo molti di noi. Gesù ci ha dato la chiamata tre volte. Stiamo obbedendo, ci stiamo dando da fare per obbedire, oppure diremo: fammi battere le mani a fratello Giuseppe, che bel sermone. Oh, ecco, guarda, mi viene da piangere il sermone così bello. Oh, il sermone è bello. Grande sermone. Il sermone, fratelli, cerchiamo di, cominciando con me stesso. Grazie, Signore. Angela, te la parola. Io ho finito. Dio ti benedica. Signore, aiutaci. Aiutaci, Signore, aiutaci non solo a predicare agli altri, Signore, ma essere un esempio, Signore, per me stesso, per noi stessi.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Ascoltiamo Silvano Martinelli. Getta le reti.
Camminato insieme tanto, sono stato con voi. Quando eravate soli, io ero con voi, vi dicevo: ama e vai, vai, non perderti d'animo,
Conosco l'amore, io sono l'amore. Conosco te, creatura mia, tu sei parte di me. Alzati dalla tua vita e segui le mie parole. Ama e vai, vai, non perderti d'animo, vai, 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 vai. Getta le reti, Silvia, getta le reti, Elisa, getta le reti, Giada, getta le reti, Valentina, getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia, getta le reti, Chiara, getta le reti, Sofia, getta le reti, getta le reti, getta la rete, creatura mia. Oggi siete i miei unici occhi che ho, uniche braccia che ho. Credete in me, credete in me, credete in me, gettate le reti, credete in me. Se non lo farete, chi lo farà per voi? Siete gli occhi che ho, le braccia, le mani, le labbra che ho. Andate o qualcuno non vedrà.